La storia in podcast di Focus.
Sono Eleonora Plebani, ricercatore di storia medievale presso l'Università La Sapienza e mi occupo prevalentemente di storia del XV secolo di Firenze, in particolare in questi ultimi anni anche relativamente alle relazioni diplomatiche tra Firenze e Roma e tra Firenze e gli altri potentati della penisola italica del XV secolo, in particolare la seconda metà del XV secolo. La congiura dei pazzi è forse l'unico attentato alla salvezza dei Medici, non soltanto di Lorenzo ovviamente, che venga portato seriamente a compimento. C'erano stati già altri episodi, altre tentate congiure, tutte sventate. Questa è forse la più strana, bisogna dire, per tanti motivi. Innanzitutto perché nasce anche da questioni di competizione economica. Quindi la competizione con i pazzi è dovuta al differente equilibrio economico che c'è tra le due famiglie. I Medici erano i banchieri del Papa, i pazzi erano stati una famiglia molto emarginata. I pazzi avevano un'ascendenza di antica origine. I Medici erano una famiglia la cui origine era innanzitutto molto oscura, ma soprattutto sicuramente più recente e soprattutto non nobilitata rispetto a quella dei pazzi. Le due famiglie erano imparentate. Bianca, la sorella di Lorenzo, aveva sposato Guglielmo dei Pazzi. Questo però non toglie che ci fosse anche molta rivalità politica. I pazzi erano marginalizzati anche a livello politico e quindi nutrivano dell'astio nei confronti dei Medici. In questa situazione si inserisce dall'inizio degli anni 70 del 400 Papa Sisto IV, il quale, francescano, anche lui di provenienza da una famiglia non particolarmente importante, ligure, stabilisce che, al pari di chi l'ha preceduto e di chi poi lo segue, che il periodo a lui concesso come pontefice doveva servire per sostenere le sorti della famiglia. Quindi ci sono nipoti che diventano cardinali, come Giuliano della Rovere, che poi sarà Papa Giulio II, Pietro Riario, un altro nipote, che diventa a sua volta cardinale, e un nipote che invece non entra all'interno del sistema ecclesiastico, che è Girolamo, a cui Sisto IV dà in moglie una delle figlie illegittime di Galeazzo Maria Sforza, Caterina Sforza, e decide di costruire uno stato personale. Quindi a Girolamo è destinato il dominio della città di Imola. Il problema di Imola è che era sottoposta al governo degli Sforza, quindi era collegata agli Sforza, ma era anche vicina politicamente a Firenze. È ovvio, l'alleanza tra Firenze e gli Sforza si rifletteva anche su questa situazione. Galeazzo Maria Sforza non va in questo momento contro la volontà del Papa, quindi accetta l'ipotesi di vendere la città di Imola a Sisto IV. Sisto IV non ha il denaro per comprare la città, chiede un prestito ai Medici. Lorenzo glielo rifiuta, perché ovviamente da un punto di vista politico, secondo la visione di Lorenzo, sarebbe stato uno sbaglio non solo consolidare ulteriormente la posizione del pontefice, ma anche creare uno stato in una zona nevralgica qual era la Romagna e l'Emilia in quel periodo, che era una cerniera di vicariati e di vincoli politici quasi di stampo vassallatico, che costituiva il cuscinetto tra il nord dell'Italia e il centro-sud. Quindi era una zona estremamente frammentata politicamente, ma che faceva comodo rimanesse frammentata. Quindi la costruzione di uno stato ex novo in quella zona a beneficio di un parente del Papa, Lorenzo non la condivideva come visione politica, ovviamente. Rifiuta quindi il prestito che era stato chiesto da Sisto IV, il prestito viene erogato dai pazzi. Quindi i Medici perdono la qualifica di banchieri del Papa in favore dei pazzi. Nel momento in cui c'è questo indebolimento politico di Lorenzo nei confronti di Sisto IV, a questo punto i pazzi cominciano a pensare che sia arrivato il momento giusto per rivoltare le sorti fiorentine, quindi riuscire ad ottenere una nuova posizione di privilegio con l'appoggio del Papa a questo punto, con l'appoggio delle truppe del nipote del Papa, di Gerolamo Riario, che a quel punto si insedia appunto in Imola, e auspicabilmente anche con l'appoggio della città di Firenze, che doveva essere sollecitato affinché andasse nella direzione dei pazzi. La congiura, quindi l'assassinio di Lorenzo e Giuliano, sembrano l'unica via percorribile. La posizione di Sisto IV, qua bisogna dire nelle fonti, è piuttosto ambigua, cioè sembra che Sisto IV avesse dato il suo appoggio al capovolgimento della situazione politica, ma non all'omicidio di nessuno dei due. Però di fatto non lo impedisce. Quando ci si rende conto che l'unico modo per riuscire a spezzare l'egemonia medicea a Firenze è uccidere sia Lorenzo che il fratello Giuliano, Sisto IV, bisogna dire, non si oppone. Viene organizzata una serie di situazioni in cui si potesse riuscire ad uccidere Lorenzo e Giuliano usando un altro dei nipoti del Papa, anche lui prelato, che doveva fornire il pretesto della sua visita a Firenze per organizzare impegni conviviali durante i quali poi dei sicari designati avrebbero dovuto uccidere i due fratelli. La cosa insolita è che per ben due volte queste occasioni conviviali hanno luogo, ma Giuliano è assente, perché aveva una ferita riportata durante una battuta di caccia, perché non stava bene in senso generico, quindi l'assenza di uno dei due posticipa la messa in atto della congiura, o tutti e due o nessuno sostanzialmente. Si arriva quindi al 26 aprile del 1478, quando il nipote del Papa, Raffaele Riario Sansoni, doveva celebrare la messa in Duomo, quindi un'occasione molto solenne, che porta alle prime conseguenze. Uno dei sicari, quello che era stato destinato a Lorenzo, un condottiero, quindi esperto nelle armi, si rifiuta di uccidere una persona in un luogo consacrato. Quindi viene sostituito da altri due personaggi, preti, tra le altre cose, che non si fanno lo stesso scrupolo morale del condottiero e accettano quindi di intervenire e di uccidere Lorenzo durante la messa. Quando la messa inizia, Giuliano è nuovamente assente, rimasto a casa per i postumi della ferita riportata durante la battuta di caccia. Ora, Palazzo Medici e il Duomo sono molto vicini. Sono pochi metri di distanza proprio, sono separati da pochi metri, quindi il giovane esponente della famiglia Pazzi, Francesco, accetta l'incarico che gli viene dato di andare a prendere Giuliano. Quindi si recano a casa a Palazzo Medici e esortano Giuliano a prendere parte alla funzione religiosa, descrivendone l'importanza ovviamente del gesto e portandolo con loro in chiesa, abbracciandolo, usando molti atteggiamenti affettuosi nei suoi confronti che servivano soltanto a perquisirlo, quindi a capire se per caso avesse delle armi. Giuliano era disarmato. Nel momento in cui Giuliano entra in chiesa comincia la celebrazione religiosa e l'assassinio di entrambi i fratelli doveva essere messo in atto al momento, probabilmente come poi fu, dell'elevazione. Il momento in cui erano tutti inginocchiati era il migliore chiaramente per uccidere sia Lorenzo che Giuliano. Il punto è che Giuliano viene colto completamente alla sprovvista, viene letteralmente massacrato di coltellate. Lorenzo era armato, quindi già erano preposti due preti al suo assassinio, persone non abituate a maneggiare le armi, quindi abbastanza poco solleciti nel mettere in atto l'assassinio. Riescono a colpire Lorenzo al collo, ma Lorenzo non solo si volta immediatamente come sente questo primo colpo, ma armato di spada uccide i suoi assassini. Quindi la cosa insolita, che a me ha sempre lasciato un po' perplessa, è questo continuo rinviare l'occasione con Giuliano che è sempre assente. L'assassino che prima era stato destinato a Lorenzo, che passa più volte da Firenze con il pretesto di doversi recare in Romagna per verificare la situazione. Lorenzo lo ospita, lo accoglie, apparentemente si fida di lui, non è sollecitato minimamente ad approfondire la questione. L'ultima cosa, il momento in cui c'è la celebrazione religiosa, prima Giuliano è assente, poi Giuliano viene portato in chiesa, probabilmente all'insaputa di Lorenzo. Lorenzo stava nei primi banchi, Giuliano quando entra è in fondo alla chiesa, e il fatto che Lorenzo sia andato a una celebrazione eucaristica armato. Quindi è un po' una vicenda insolita che mi ha lasciata un po' perplessa, Non ci sono testimonianze a supporto di questa tesi, quindi vale scientificamente per quello che è una chiacchierata, e cioè che Lorenzo avesse perfettamente capito cosa stesse per succedere e avesse cercato di fare in modo che accadesse salvando il fratello, quindi lasciando che la congiura venisse messa in atto, ma tentando il più possibile di salvare il fratello. Nel momento in cui aveva, come dire, perso di vista un po' la situazione, quindi non si era accorto che stavano andando a prendere Giuliano a Palazzo Medici, ecco qua che effettivamente la congiura viene messa in atto. Poi Lorenzo viene protetto anche dai suoi, si salva nella sacrestia e riesce a tornare sano e salvo al palazzo. E questo è il motivo del fallimento della congiura. I pazzi si rendono quasi subito conto che averne ucciso uno significava aver compiuto il 50% dell'opera. Tentano ancora di andare a prendere Palazzo Vecchio, che ancora chiaramente si chiamava Palazzo dei Signori, Palazzo Vecchio lo diventa poi durante il governo di Cosimo I, il Granduca, e cercano di impadronirsi sostanzialmente del palazzo simbolo delle magistrature fiorentine, cacciando quello che era il capo formale dello Stato fiorentino, cioè il gonfaloniere di giustizia. Non ci riescono, perché il gonfaloniere di giustizia è fedele ai medici, ma soprattutto alle istituzioni fiorentine, e quindi fallisce anche questa seconda tappa della congiura dei pazzi. Molti congiurati vengono impiccati poi alle finestre del Palazzo dei Signori, vengono raffigurati anche nelle immagini che vengono offerte al popolo, la cosiddetta pittura infamante, quindi i traditori che vengono dipinti durante il periodo in cui sono esposti i corpi impiccati a Palazzo Vecchio. Il popolo fiorentino è favorevole ai medici e i pazzi sostanzialmente subiscono delle ritorsioni violentissime, l'oltraggio anche dei cadaveri. È un momento veramente di perdita di qualsiasi tipo di punto di riferimento a Firenze. E poi tutto sfocia in una guerra che dura sostanzialmente dal 1478 all'inizio del 1480 e che risolve personalmente Lorenzo recandosi a Napoli per contrattare con Ferrante d'Aragona non solo la pace con Firenze, ma anche la fine dell'alleanza tra Napoli e Roma. Quindi con questa trattativa che conduce personalmente Lorenzo, di fatto a fine la guerra successiva alla congiura dei pazzi.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.